Buonasera a tutti, prima di iniziare volevo solo per un attimo ricordare la figura del grande storico Claudio Pavone, che è morto ieri all'età di quasi 96 anni. Un storico finissimo che ha scritto almeno due libri che sono diventati classici. Primo era Una guerra civile, che offriva una nuova presentazione della resistenza, incontrando molti dibattiti e polemiche, e l'altro i suoi studi sulla continuità dello Stato, dove faceva vedere come, malgrado il cambio di regime dal fascismo alla democrazia, alla repubblica, tante cose rimanevano le stesse per tanto tempo. Fino a prima giorno. Allora Claudio è un grande storico ed è bello salutarlo adesso.
Buonasera a tutti e innanzitutto il cordiale benvenuto, bentornato anche a Paul Ginsburg e Sergio Labate. Paul Ginsburg, nato a Londra, da professore all'Università di Cambridge, dal 92 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. È autore di Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi, Società e politica 43-88, è scritto nel 1989. Storia d'Italia 43-96, famiglia, società, Stato, scritto nel 98. L'Italia del tempo presente, famiglia, società, civile e Stato, 1980-1996, e Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49, 1994. Anche curato il volume Stato dell'Italia. Nel 2003 ha pubblicato il saggio su Berlusconi, nel 2004 Il tempo di cambiare, nel 2005 La democrazia, anzi nel 2006 La democrazia che non c'è, nel 2010 Salviamo l'Italia, nel 2013 Famiglia 900. Ed è stato nostro ospite il 18 febbraio 2005 con Il tempo di cambiare, il 14 marzo 2007 con Il sorgimento, il 12 gennaio 2010 con Studiamo l'Italia, l'11 dicembre 2013 con Famiglia 900, Vita familiare, rivoluzione e dittature, 1900-1950. Sergio Labate insegna filosofia teoretica all'Università di Macerata. Tra le sue opere ricordiamo Le regole della speranza, Genetica dello sperare. Con noi anche Gianni Rocco, insegnatore del pensiero politico e dello sviluppo presso la Sapienza all'Università di Roma. Ha pubblicato studi sul pensiero di Montaigne, Nodet, Rousseau, Sieyès, Mosca. In prospettiva geografica ha approfondito concetti di Stato moderno, barocco, popolo, geopolitica, totalitarismo, transizione e guerra preventiva. Per le sue pubblicazioni ha curato e introdotto l'evidenza dei principi, la dichiarazione dei diritti di Sieyès e la critica di Bentham. Il libro che Paul Ginsburg e Sergio Labate sottopongono oggi alla nostra riflessione è Passione e politica. La concezione del realismo politico coincide con l'idea della necessità di governare le passioni, in quanto esse rappresentano una minaccia è un ostacolo per il pensiero razionale. In realtà la politica si avvale continuamente delle persone per creare consenso e condizionare gli avversari e gli elettori. Le passioni invece vanno introdotte in politica in modo pensato, dal momento che sono mutevoli e ambivalenti. Per far entrare questa concezione nella politica attuale è necessario saper dosare con la razionalità le passioni e in questo modo creare una politica di ascolto comune, da cui serve una governance capace non di sfruttare le passioni, per ottenere il consenso, ma per offrire nuovi contributi. La persona deve tornare ad essere sale della politica, scrive Paul Ginsburg. Bisogna pensare a un affamento delle passioni contro la cultura dominante. Sergio Labate punta l'attenzione sull'asservimento della politica al neoliberismo. Quest'ultimo non domina solo il mercato, non ci vende solo prodotti, ma definisce le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre scelte. E ancora, una politica che non sa contrastare il neoliberismo delle passioni dichiara la sua impotenza. Sapere qualcosa di più sulle nostre passioni può farci stabilire connessioni più solide con la vita politica e immaginare il via d'uscita dalla disperazione che ha interdetto al lavoro la sua capacità di costruire legami sociali e che ci incoraggia a perdere il nostro tempo libero negli stanchi meandri del consumo. Bisogna immaginare nuove forme e pratiche comuni perché la politica diventi qualcosa per cui appassionarci e non soltanto qualcosa da cui difenderci. Cedo la parola a Gianni Rocco.
Buonasera a tutti, io ringrazio molto per questo invito Anna Benedetti in questo luogo storico di cultura, di presentazione di libri e gli autori, Paul Ginsburg e Sergio Labate, per questo invito che io ho preso molto sul serio. Cercherò di essere breve, ma insomma, ho analizzato il testo e ho tante questioni da porre agli autori. Evidentemente la presentazione di un libro non è una cosa neutra, ciascuno che lo legge, anche chi lo scrive, ricostruisce percorsi diversi all'interno di un libro e lo stesso è valso per me, ricostruire appunto le cose che maggiormente riecheggiano, risuonano in me. Quindi proporrò una possibile lettura del testo e un'analisi della sua, tanto della sua struttura quanto delle sue intenzioni, diciamo così, quindi anche della finalità, la finalità politica, la finalità morale, civile di questo libro. E provo in questo senso ad analizzare distintamente, diciamo, due profili del libro. Per comunità di lettura e di analisi li potrei definire una chiave, una interpretazione, un'analisi di tipo filosofico, per la parte più propriamente filosofica del libro, e una legata proprio invece a questa intenzione politica, a questo obiettivo politico del volume. Il libro in questo senso muove dallo schema classico del confronto tra le passioni e di conseguenza del confronto tra la ragione e le passioni. Lo schema di fondo utilizzato, su cui è sviluppato e su cui si è sviluppato il pensiero occidentale, ma in realtà non soltanto il pensiero occidentale, è quello dell'idea di una ragione che si erge sulle passioni, che si solleva sulle passioni per governarle e in qualche modo dare loro una forma, secondo una prospettiva che gli autori nel tempo hanno rappresentato e costruito in un modo differente. Mettiamo una piccola data, la mettiamo come data simbolica, sicuramente non è una data spartiacque in senso assoluto come nessuna data nella storia. Con la rivoluzione francese in modo particolare, le grandi passioni popolari entrano in gioco nella politica. E lo schema razionalistico, illuministico, moderno è riproposto ancora una volta in una opposizione tra ragione e passione. Da questo punto di vista immagino l'Ottocento come un tentativo o di dar seguito alla Rivoluzione Francese o di opporsi alla Rivoluzione Francese, soprattutto, almeno in parte, nella proposta liberale. E quindi immagino una contrapposizione tra ragione e passione nei termini di una contrapposizione tra un governo razionale, e quindi per la razionalità del governo, e l'irrazionalità della politica, o meglio, dell'irrazionalità della politica delle masse, che, come ricordato anche nel libro, coincide in realtà poi con quella delle donne, e questo poi è un aspetto che tratteremo tra un momento, io aggiungerei anche a quella dei bambini. Quindi lo schema tradizionale della contrapposizione tra ragione e passione prende una forma specifica tra 8 e 900, che è quella dell'idea della razionalità al governo, quindi anche dell'elitismo, quella della tecnocrazia, contrapposta alla dimensione politica delle passioni, che è quella delle masse, che è quella delle masse entrate a far parte attraverso la democrazia dell'arena politica. Ecco, lo schema, questo schema, in qualche modo ripropone ancora una volta quella contrapposizione appunto tra ragione e passione, che è anche la contrapposizione tra i pochi e i molti. I pochi intesi soprattutto in senso qualitativo più che quantitativo, e quindi i pochi che coincidono con la ragione, con il, diciamo, l'assenza del rumore della, della piazza, delle masse. Questo schema, che è uno schema ancora totalmente operativo all'interno della nostra politica, dove il tema della tecnocrazia non ci abbandona mai. Pensiamo oggi come oggi in particolare a quella immagine tecnocratica che è il governo dell'Unione Europea, quindi l'idea che esistano degli specialisti, soprattutto di professione economica, che hanno una capacità, una competenza, una conoscenza del governo tale da poter solo loro effettivamente capire e decidere quali sono le deliberazioni migliori da prendere. Ecco, questo schema a mio avviso oggi non funziona più. Cioè non funziona più immaginare in modo separato il governo, la ragione dalle passioni. Ragione e passione sono state, a mio avviso, ormai ricomposte attraverso il Novecento nella dimensione psichica complessiva degli individui e delle società. Solo, a mio avviso, in cattiva fede si può ancora sostenere che esista una razionalità neutra delle idee, come ancora ci si vuole far credere, e che l'agire politico non sia in realtà fortemente determinato da un gruviglio di elementi che potrei definire, con parola orribile, passio razionali. Quindi, per usare due termini tradizionali. Solo per fare un esempio, così un esempio, così un'immagine che è nota a tutti, penso al momento in cui sono state prese le decisioni nei confronti della Grecia da parte dell'Unione Europea, in cui l'accanimento nei confronti della Grecia era molto più, era un accanimento quasi fisico, quasi passionale, nei confronti di una possibilità di articolare una decisione diversa rispetto ad un paese che stava cercando di ribellarsi in un certo senso ad una dimensione monolitica del governo dell'Unione Europea. Nei confronti della Grecia c'è stato un vero e proprio accanimento passionale. Penso, mi viene in mente il film, l'ho visto pochi giorni fa, Le Confessioni, non so se lo avete visto, in cui di fronte a questo governo razionale dell'economia, in realtà la dimensione passionale fuoriesce costantemente da parte dei protagonisti di queste decisioni. Il libro quindi parte da questa dicotomia classica, ragione-passione, per evidenziare le trasformazioni attuali e le trasformazioni possibili, che sono quelle che ci interessano di più. Però in qualche modo, a mio avviso, e quindi chiedo così un po' ragione, diciamo, agli autori, in qualche modo la assume come punto di partenza. Cioè assume una visione, tra virgolette, oggettiva delle passioni e accetta per discutere in realtà una distinzione tra passioni buone e passioni cattive, passioni gioiose e passioni triste, pur per metterle in realtà in discussione in questa classificazione tradizionale. Ricerca una posizione lucida dalla quale osservare quali di queste passioni potranno salvarsi, potranno essere ancora utili, e non nella prospettiva comune sociale che il libro vuole porre come fuoriuscita da questo momento di chiusura, da questo momento di impossibilità. Da dove nasce quindi? Come liberarci da questa impronta di fondo per la quale le passioni costituiscono comunque un problema, nel bene e nel male, e tutto sommato la ragione no? Ecco, io penso che questo sia uno schema dal quale dobbiamo provare a liberarci. Le passioni nella nostra immaginazione, nella nostra rappresentazione, costituiscono un problema. La ragione, tutto sommato, molto meno. Che la ragione è comunque, almeno potenzialmente, in grado di vedere, questo nella rappresentazione che ce ne diamo, mentre le passioni vanno sempre guidate. Anche questo appartiene un po' alla nostra percezione comune. E qui il dubbio sul concetto che anima il libro di governo o autogoverno delle passioni. E intanto mi piacerebbe sapere dagli autori se questo governo delle passioni è sempre inteso come un genitivo oggettivo oppure come un genitivo soggettivo, cioè è il governare le passioni o è anche sono le passioni al governo, diciamocelo così un po' rapidamente, in che misura possono essere l'una o l'altra? La domanda allora provocatoria è: esiste, diciamo, dentro di noi quel luogo nel quale un io, è in grado di autogiudicarsi e di giudicare le proprie passioni e dal quale, a partire dal quale decidere come comportarsi? Esiste questo luogo neutro in cui noi possiamo osservare noi stessi e vedere le nostre passioni? E che luogo è? È il luogo della ragione? Oppure che luogo è? Oggi accettiamo ormai, credo, l'assunto che quel luogo di osservazione, quello spazio sia in realtà già coinvolto, sia già compromesso, sia già in realtà un groviglio di ragione e passione. Non è più quel punto di vista neutro come l'abbiamo immaginato, in come è stato posto questo tema nel passato. E ancora, non dobbiamo allora rimettere in questione questa dicotomia governo-passioni, magari rovesciandola e ponendola provocatoriamente al contrario, su altre gambe. Se vogliamo, in questo senso, partire da ciò che dice Aristotele, la conoscenza ci proviene dai sensi. E dunque superare questa immagine della ragione come benevolo censore che emenda e dà forma alle passioni, immaginando invece un'intelligenza emotiva, capace dal punto di vista razionale semplicemente di dare linguaggio all'esperienza emotiva, e quindi recuperare in pieno la dimensione emotiva e passionale della politica. Penso che in questo senso la dimensione del libro, per quanto riguarda il riferimento del libro alla dimensione affettiva, va effettivamente in questa direzione. Il dubbio che viene allora è come dare forma a una trasformazione politica, una posizione, una decisione individuale, ma come questa sia anche al tempo stesso molto limitata, dal momento che uno spazio vuoto di autodecisione non esiste, ma è sempre appunto psichicamente determinato e appunto coinvolto. Seconda questione connessa alla prima riguarda la possibilità di tematizzare e classificare le passioni. Se da un lato il classificare e il tematizzare le passioni dà una forma narrativa, cioè ci aiuta nella comprensione, ci aiuta a comprendere, ci aiuta a dar forma, al tempo stesso in tutto questo c'è un rischio, che è un rischio che è poi un po' un mio pallino, almeno in questo periodo, quello della essenzializzazione delle passioni. Leggo per esempio un passo a pagina 9. Quanti tentativi di costruzione di soggetti collettivi sono stati vanificati da un vizio passionale, un eccesso di egoismo o d'arroganza? Su un piano discorsivo la frase è comprensibile, una situazione che è stata rovinata da un punto di vista eccessivamente egoistico, eccessivamente autoreferenziale, autocentrato. Ma da un punto di vista interno, intimo a quello che accade, al tempo stesso anche da un punto di vista temporale della successione delle cose, su un piano filosofico, questa rischia di essere una visione un po' meccanica delle passioni. E mi viene in mente un cartone animato che è uscito lo scorso anno, che si chiama Inside Out, in cui nella psiche di una bambina si agitano delle passioni, e queste passioni sono effettivamente dei personaggi, dei soggetti, che si muovono tra di loro, entrano in relazione tra di loro e confliggono tra di loro per cercare di prevalere. C'è Gioia che occupa uno spazio enorme perché è convinta che un bambino dovrà essere sempre contento, fino a che alla fine non capisce che deve avere a che fare anche con tristezza, perché Gioia e tristezza procedono insieme nella vita delle persone e quindi ai noi anche nella vita dei bambini. In realtà quelle che chiamiamo passioni sono evidentemente nomi, e qui appunto la deessenzializzazione e il nominalismo, e non con precisione corrispondono a quei flussi emotivi complessi che comprendono spinte diverse, rispetto oltretutto ai quali, e qui mi richiamo in primo luogo, ma non soltanto lui, a Nietzsche, e non sempre le passioni che noi conosciamo corrispondono alle motivazioni di fondo. Spesso l'una si maschera da un'altra, come in un carnevale medievale. L'altruismo c'era, egoismo e narcisismo. Oppure al contrario, una forte centratura individuale può essere il modo migliore per accedere a una posizione molto generosa nei confronti degli altri. Quindi qui spezziamo un po' alcune linee, alcune gabbie che abbiamo conosciuto in un modo un po' tradizionale e anche un po' rigido. La politica, quindi, è sempre stata informata da egoismo, narcisismo, interessi personali, solo che prima riusciva a muovere, ed era mossa anche, da passioni pubbliche, Ed è questo esattamente il cuore politico pulsante di questo libro, appassionante da questo punto di vista. Le parti più forti allora del libro, secondo me, sono soprattutto la ricostruzione analitica e serrata dell'immagine del romanticismo neoliberista, direi anche del neoromanticismo neoliberista, e l'intensità, la forza del messaggio politico e soprattutto del messaggio umano che questo libro vuole veicolare. Parto dalla prima. La tesi del libro è sicuramente convincente. Il capitalismo consumista ha oggi una presa totale sulla vita psichica e affettiva degli individui, tale da metterli totalmente in forma nel momento in cui li illude di essere totalmente liberi, di metterli totalmente al servizio, cioè di mettersi il capitalismo totalmente al servizio della loro libertà. Cioè non è tanto corretto dire che la società capitalistica soddisfa Dio e i suoi desideri, nel libro lo si dice questo chiaramente, quanto invece che produce Dio e i suoi desideri, costruendo una perfetta sinergia tra massificazione e individualismo e individuazione, che dovrebbero essere delle cose un po' lontane tra loro. L'ansia di essere riconosciuti e quindi di appropriarsi del mondo è ormai pervasiva. Nulla ci basta mai, neanche il tempo, consumato avidamente in uno stress costante, questo leggo dal libro in un certo senso, tra acquisizione, perdita e nostalgia. La tesi è del tutto condivisibile. A mio avviso, con due nei. E qui rientra nella parte solita antipatica del recensore che nota quello che manca. Il libro non attraversa, da questo punto di vista, una parte fondamentale, secondo me, della storia filosofica e politica delle passioni. La sottintende, ma non esplicita, e non spiega come e perché siamo arrivati fino a qui, ma anche da dove si può ripartire oggi, per evitare appunto di pensare che la trasformazione politica verrà fondamentalmente da una presa di posizione individuale o di correre il rischio di muovere ancora una volta, come nel passato, dall'essere umano quale dovrebbe e potrebbe essere, piuttosto che dall'essere umano quale è. L'assenza di cui parlo è la lunga tradizione, la base del capitalismo moderno, che fondamentalmente ha riabilitato le passioni cattive. E quindi mi riferisco a Hobbes stesso, mi riferisco al giansenismo, a Pierre Nicole, mi riferisco a Mandeville, mi riferisco a Smith, eccetera. Cioè tutti coloro che hanno messo al centro proprio le passioni cattive. Costruire la società non a partire, come nell'etica classica, da ciò che appunto il buon cittadino dovrebbe essere, ma semplicemente da ciò che è: un essere desiderante, narcisista, conflittuale, egoista, individualista, e immaginare addirittura che a partire da quello la società possa essere una buona società che raggiunga dei buoni fini e che costruisca delle buone relazioni, proprio a partire dalle passioni cattive, chiamiamole così. E allora da qui, secondo me, che bisogna partire per immaginare una trasformazione politica, partire dal capire se c'è una corrispondenza di fondo tra passioni buone e passioni comuni, tra passioni cattive e passioni individualiste, oppure no. E questo il libro effettivamente lo mette in discussione, appunto. Secondo me, il testo pone, a mio avviso, in modo splendido la rivoluzione femminista come un momento di passaggio fondamentale verso una riconsiderazione e una riabilitazione delle passioni. Lo fa enunciando le linee guida di questa rivoluzione, attraversando alcuni argomenti importanti. In primo luogo, che vi sia un'analogia storica tra assoggettamento razionale delle passioni e assoggettamento maschile delle donne in società. Che le passioni debbano essere, dal punto di vista appunto di chi scrive, appunto, che le passioni devono essere naturalizzate per analizzarle così nella loro dimensione di costrutti culturali e sociali, partendo da quella che oggi si definisce la performatività delle passioni. Di qui tre tesi fondamentali nel libro sul femminismo: la capacità del femminismo di criticare la dimensione pratica del potere, la tesi che il personale sia politico, e infine che il conflitto sia positivo se non è una guerra. Forse però, e qui provoco un po' tutti con voi gli autori, nel dire questo forse vi enuncia soltanto, nel senso che posti così c'è un rischio anche di rimanere un po' astratti, e qui mi riferisco a un punto particolare. Io credo che la pratica femminista abbia messo in gioco abbia messo, diciamo, sottoposto, insomma, stress la questione del potere, ma che non abbia fatto risolta, perché il potere non è il potere soltanto maschile. Il problema del potere, secondo me, è il cuore di tutto. Il problema del potere, della passione per il potere, è il cuore di tutto. E non è un problema da leggere, diciamo, in chiave negativa. Gli esseri umani, avvicinandosi tra loro, pongono immediatamente una questione di potere. Dove si mettono, dove si collocano, qual è il mio spazio, qual è lo spazio dell'altro. Le relazioni contengono costantemente una dimensione di potere. Non si tratta del potere del governo, del potere delle multinazionali, ma del potere che ciascuno di noi esercita costantemente nella sua vita. Ed è lì che va messo a terra, perché è lì che bisogna sviluppare, ne parlo tra un momento, quello che il libro parla, l'elogio della mitezza. Lì bisogna passare dalla guerra ad una dimensione diversa. Cinque minuti. Quindi viene in mente, lo cito rapidamente, il pensiero di Locke, John Locke, che nel 600 descrive lo stato di natura come uno stato di assenza di violenza. Perché? Perché ciascuno vive separato dall'altro, ha uno spazio sufficiente per, anche per non incontrare l'altro, e ha beni, risorse sufficienti. Quindi una separazione totale tra gli individui è quello che prelude evidentemente alla possibilità di non avere scontri per il potere. Arriviamo alla proposta politica del libro, alla sua anima più calda. Come trasformare tutto questo verso passioni comuni? Questa mi sembra che sia la preoccupazione principale degli autori. Come costruire una socializzazione diversa e meno narcisistica? Oppure narcisistica in una dimensione più generosa, diversa da quella fittizia attuale nella quale ciascuno si riempie di amicizie su Facebook per restare fondamentalmente separato dagli altri e dalle relazioni concrete che ne potrebbero minacciare questo isolamento. Qui di nuovo tutti i miei dubbi sulla centralità di una diversa posizione individuale. Anche qui non possiamo essenzializzare l'individuo, non possiamo neanche immaginare individui buoni da individui cattivi. Il libro si pone la domanda: se riconosciamo tutto quello che sta succedendo, nel senso della presa che il capitalismo ha sulla nostra vita affettiva, allora perché, e la domanda è molto interessante, ci ostiniamo a immaginare la lotta politica come indirizzata fondamentalmente contro la struttura dei rapporti di produzione? Giusto, ma anche sbagliata. Perché se è quella struttura che produce il sistema dei bisogni e della loro soddisfazione, non può essere, almeno non solo, la scelta individuale dell'autogoverno delle passioni a poter modificare marzianamente lo stato attuale delle cose. È necessario allora creare abitudini diverse, situazioni diverse, contesti diversi, contesti storici diversi, in cui è possibile spostarsi da questa abitudine, dall'abitudine che abbiamo all'interno del nostro mondo culturale, del nostro sistema di passioni, e muovere la nostra energia in una direzione completamente diversa, che non sia un nuovo romanticismo individuale. Bisogna allora partire dal messaggio più chiaro del libro, l'invito spinoziano a spostarsi verso un'energia affettiva diversa, immaginandola come un ampliamento della propria umanità, della propria soddisfazione e della propria felicità. Qui ci vengono incontro appunto l'intesa, opposta alla guerra, come viatico, verso l'accoglienza, la condivisione, l'inclusione, cioè verso la relazione. Forse il primo punto, e qui faccio di nuovo una provocazione, è proprio riconoscerci tutti un po' affetti dalla passione, dalle passioni del romanticismo neoliberista, per capire da lì però come muoversi in una direzione diversa, come muovere in una direzione diversa la nostra energia, tutta l'energia che mettiamo per consumare all'interno di questo mondo. Bello, da questo punto di vista, in conclusione e fuori del coro, il tornare a fare un piccolo elogio della democrazia rappresentativa, in questi anni in cui invece tutta la nostra attenzione, o comunque tutta la nostra così, forse anche citazione, va verso l'idea della democrazia diretta. Tornare a immaginare la forza di una democrazia rappresentativa in cui la rappresentanza sia responsabilità e cura. Ultima questione, e qui chiudo. E questa è quella che mi ha lasciato più in dubbio e sul quale vorrei chiedere un po' a voi. questa attenzione alla famiglia. La famiglia come un nucleo forte, mi sembra, affettivo, come nucleo di resistenza anche, come nucleo di possibile trasformazione politica in prospettiva. È possibile, la cosa mi incuriosisce molto, devo dire. Al momento ho un po' un dubbio, la vedo un po' in modo diverso, perché secondo me la famiglia oggi agisce per lo più al di là della questione del femminismo morale, per la protezione dell'individuo neoromantico e per il suo rafforzamento. È il luogo del proprio contrapposto al comune, è il vero luogo sociale rispetto al luogo sociale fittizio della realtà esterna, dei network, dei social network, diciamo così. Separa interno e esterno, non unisce, non sempre ovviamente, ed è il vero destinatario dei messaggi del consumismo capitalistico. La famiglia, in certo senso ancor più dei singoli individui, è il vero soggetto della presa affettiva della società capitalistica. Allora, se immaginiamo la famiglia come un punto di partenza della trasformazione politica, a me viene da immaginarla aperta. Una famiglia che parte da un cuore caldo, ma che poi è una famiglia che si allarga, una famiglia aperta, allargata, agli amici, alla comunità, non un luogo separato. Altrimenti la famiglia corre esattamente lo stesso rischio di un altro grande soggetto dell'Otto e Novecento. Altro soggetto particolare e non universale, anche quando si è immaginato universalistico, cioè la nazione. Cioè esattamente l'idea di un luogo che invece di unirci tutti, ci divide, ci separa, ci lascia chiusi. Ecco, una famiglia per me in cui apriamo le finestre e facciamo girare l'aria, diciamo così, e in cui è possibile che entri qualsiasi cosa, quindi una famiglia che si espone anche ai rischi della critica, ai rischi del dubbio dall'esterno, allora questa può essere una famiglia, a mio avviso, che può essere il soggetto affettivo forte di una trasformazione politica. Grazie.
Sì, anch'io devo innanzitutto un grande ringraziamento anche una manifestazione di emozione per essere qui in questa prestigiosa sede, in questa prestigiosa occasione a presentare questo libro. E devo poi un ringraziamento a voi che ascoltate e al professor Uocco che ha complicato un po' la situazione, nel senso che io adesso sono indeciso se rispondere o illustrare. Credo che farò una via di mezzo sperando che venga bene. Quindi improvviso e mi considero già assolto per questo, cioè un'ottima attenuante quella di improvvisare. Proverò dunque a riprendere alcuni elementi che il professor Uocco ha manifestato e a rispondere, ma anche provare a descrivere ciò che nel libro è stato il nostro intendimento. Il primo nodo che mi sembra essere emerso, il rapporto fra la razionalità e le passioni. Il professor Uocco ha giustamente ricordato come questo rapporto nella politica, e questa è la prima considerazione che bisogna fare, cioè questo libro non ha la pretesa di ricostruire il rapporto tra razionalità e passioni tout court, e nemmeno la pretesa di ricostruire da un punto di vista della questione politica, dal punto di vista politico. Ha una pretesa che è quella di rimettere al centro il loro nesso. Quindi se dovessi dire qual è la prima precomprensione, il primo obiettivo con cui questo libro è stato scritto, io direi che è esattamente questo. Da un punto di vista politico, nemmeno della teoria politica, ma da un punto di vista politico, il nesso fra le passioni e la razionalità è un nesso che viene elaborato? La risposta che ci diamo è un po' sulla scia di quanto è stato già descritto, nel senso che dal nostro punto di vista è abbastanza evidente che questo nesso, posso dire così, che questo nesso nelle nostre pratiche politiche viene ancora sperimentato in una forma di governo, nel senso che le passioni sembrano ancora avere quella essere, manifestare quella dimensione, esibire quella dimensione che deve essere in qualche maniera controllata e governata dalla razionalità. Quindi da un punto di vista relazione politica noi continuiamo a pensare nella forma di un primato della razionalità trasparente e della opacità delle passioni. Da ciò questa convinzione secondo cui le passioni in politica sono uno strumento, anzi, oggi probabilmente sono lo strumento per eccellenza delle pratiche politiche, dell'impegno politico. La politica, nel tempo in cui continua a credere che si tratta di governare razionalmente le passioni, non fa altro che abusarne. La scena politica è dominata dalle passioni, non siamo in un tempo in cui le passioni non appartengono alla scena politica. Anzi, la rappresentazione della politica sembra avvenire attraverso un linguaggio sempre più esplicitamente passionale. E però, come è stato già detto, questo rapporto sembra ancora un rapporto profondamente classico, un rapporto che potremmo definire sbilanciato dal punto di vista della razionalità. La diffidenza nei confronti delle passioni è, dall'altra parte, invece, una fiducia nei confronti della trasparenza della razionalità. A questo modello noi opponiamo appunto il modello che è quello del neoromanticismo neoliberista o il modello romanticismo neoliberista. E in questo modello che cosa sosteniamo? Sosteniamo in fondo che uno dei limiti, non siamo così presuntuosi da ritenere che questo sia l'unico limite della politica contemporanea, uno dei limiti della politica contemporanea è esattamente di non aver inteso ciò che il neoliberismo, lo definiamo così per adesso, poi nella discussione ne parliamo, il neoliberismo ha inteso benissimo. In altri termini, mentre la politica continua a pensare alle passioni come uno strumento di assoggettamento e ne abusa, il neoliberismo pensa alle passioni come forme di assoggettamento che però sono molto più radicali e sono confuse con la razionalità stessa. In questo senso io elimino ogni equivoco, non abbiamo nessuna intenzione, non avevamo nessuna intenzione nel libro di, come dire, di operare una forma di classificazione chiara e distinta delle passioni della razionalità. Non c'era questa intenzione, anzi l'intenzione era esattamente rovesciata, cioè come facciamo a rispondere a una razionalità così pervasiva da diventare governo delle passioni in una forma analoga? E questa è la questione essenziale. Faccio solo un esempio. L'esempio è di un autore che forse è quello che più di tutti ha studiato il tema della razionalità economica, cioè Max Weber. Perché Max Weber opera in questo senso un'interessante ermeneutica, nel senso che Weber, che appunto definisce l'economia capitalistica in termini razionali, contemporaneamente riconosce che la razionalità è intrinseca e intrinsecamente condizionata da quello che, come sapete, lui definiva lo spirito del capitalismo. Quindi da questo punto di vista già in Weber c'era il riconoscimento che la razionalità e le passioni sono mescolate insieme. Noi non possiamo né distinguerle né, ovviamente, tantomeno possiamo come dire, scegliere il primato dell'una sulle altre o viceversa. Quanto tempo ho? 10 minuti. Più o meno, grazie. Ok. Allora, il primo elemento che volevo sottolineare è questo. Noi riconosciamo l'ambiguità del rapporto e pensiamo che la stessa dimensione che definiamo razionalità politica debba oggi fare i conti con la vita psichica del potere, cioè con tutta la dimensione inconscia che condiziona la razionalità e dentro cui c'è anche la gestione delle passioni. Seconda questione, che prosegue in qualche modo, che è un'ulteriore specificazione di questa prima questione, il tema del governo delle passioni. Perché è evidente che il tema del governo sembra essere un ulteriore tentativo, se volete un tentativo nuovo, nel senso di una nuova versione, come un nuovo modello di una stessa macchina, una nuova versione che cerca di mettere un argine alle passioni, un freno alle passioni. E giustamente il professor Rocco diceva, ma il governo delle passioni si intende in senso soggettivo o in senso oggettivo? Ecco, questa mi sembra un'ottima domanda, un'ottima questione, è la risposta che noi proviamo a dare, andiamo attraverso una citazione che lasciamo ai margini perché non è molto attuale. Cioè, a un certo punto c'è Tommaso d'Aquino addirittura che fa la distinzione fra il governo dispotico delle passioni e il governo politico delle passioni, che è una citazione che ovviamente ai suoi tempi aveva un significato ben preciso, ma che noi oggi possiamo riprendere come un'evocazione. Che cos'è il governo delle passioni a questo punto? Il governo delle passioni è semplicemente l'idea che proprio perché le passioni appartengono, come del resto della razionalità, a questa dimensione profonda, che in qualche maniera non è immediata, ci tocca costantemente lavorare su di esse. Ma, contemporaneamente, che questo lavoro costante sulle passioni non può essere semplicemente un'ennesima forma di repressione, di frustrazione, di controllo delle passioni, cioè un lavoro, un governo dispotico, come diceva Tommaso. Allora, si potrebbe dire in questo modo, questo libro prova a provocare e prova a dire, cerchiamo insieme un governo politico delle passioni, a partire dal riconoscimento che c'è una modalità di lavoro sulle passioni che permette, se posso dir così, di renderle alla dinamica della politica, cioè alla pratica del nostro stare insieme, e in questo renderle alla pratica della politica permette anche di funzionalizzarle, si può dire funzionalizzarle, cioè di fare in modo che queste passioni abbiano attraverso questo lavoro una funzione eminentemente politica, se volete anche eminentemente conflittuale. Ripeto, da un certo punto di vista è come prendere sul serio la complessità della razionalità economica, della razionalità del neoliberismo, e riconoscere che quella razionalità lì, pur operando un governo dispotico delle passioni, lo fa in una forma molto più complessa rispetto a quanto noi siamo soliti fare nelle nostre azioni politiche, dove invece appunto il nostro governo dispotico delle passioni è tradizionalmente un governo razionale delle passioni, quella che poi a volte definiamo la ragione cinica, ma in realtà la ragione cinica è una cosa anch'essa molto più complessa. Quindi qui direi questo: se il rischio che il professor Rocco ha visto è quello del punto di vista neutro, cioè di un libro che prova a stare sopra, a sorvolare sia le passioni sia la ragione, e a proporre che la politica dovrebbe essere in grado, dovrebbe essere capace di stare su questo punto di vista neutro, ecco, io proverei a rispondere in questo modo. In realtà l'intento del libro non è affatto quello di tornare a una neutralità a partire da cui rimuovere le pedine delle passioni e della ragione per provare a costruire una strategia del cavallo in grado di dare lo scacco matto al neoliberismo, ma piuttosto, altro che neutralità, il punto essenziale è lavorare sulle passioni. E la parola lavoro, adesso non possiamo soffermarci su questo, ma la parola lavorare, in riferimento a lavorare su se stessi, non ha a che fare, non evoca soltanto il femminismo, evoca anche qualche altra cosa, cioè il riconoscimento, per esempio, che lavorare sulle proprie passioni vuol dire riconoscere una zona di alienazione dentro di sé, una costante... Scusate, perché io ormai sono terrorizzato, perché ogni volta che presentiamo questo libro c'è un momento in cui Paul Ginsburg mi ferma e mi dice: hai parlato troppo. Quindi se vedete che ogni tanto io guardo terrorizzato verso Paul è semplicemente per questo, è la mia coscienza critica, è il lavoro su se stessi, che però in questo caso è delegato completamente a lui. Vado avanti. Ulteriore questione ha a che fare con questo: il rischio dell'essenzializzazione delle passioni. Da un certo punto di vista c'è questo rischio, anche se io alla fine di questo libro, di questo piccolo libro, in cui i limiti che tu hai sottolineato ci sono tutti e sono legati anche essenzialmente al suo formato editoriale e alla sua natura editoriale, no? Io però alla fine di questo piccolo libro sono piuttosto confuso su quale sia l'essenza delle passioni, e lo dico in maniera estremamente confortevole, cioè sono contento del fatto di non sapere bene quali siano le passioni politiche, nel senso che noi abbiamo provato un po' a complicare la scena. Per esempio non abbiamo detto che ci sono passioni positive e passioni negative, abbiamo detto che solo un lavoro costante, se volete anche contingente, cioè legato al conflitto, alle pratiche di conflitto, al tempo presente e così via. Solo questo lavoro contingente sulle passioni può permettere di pensare quali siano le passioni da far agire nella sfera politica. Per questo le passioni buone possono essere anche cattive, anzi spesso lo sono in politica, ma non solo in politica, no? Nel senso che l'essenzializzazione delle passioni, la cristallizzazione delle passioni finisce inevitabilmente per fare delle passioni un concetto. Il concetto è ciò che per definizione è freddo. Quindi un governo razionale sulle passioni che finisce per definirle le trasforma. Però dall'altra parte, ripeto, perché è importante lavorare sulle passioni? Perché se no finiamo nella essenzializzazione delle passioni dal punto di vista contrario, cioè nell'idea che l'essenza delle passioni sta nel patire. Invece l'essenza delle passioni è che le passioni producono. Quindi che c'è? Cioè che le passioni non sono soltanto qualcosa che ci dominano, ma sono anche ciò che ci permette di lavorare, di elaborare costantemente, su di noi. E di lavorare su di noi in forma comunitaria. Vado molto avanti. Da questo punto di vista, io direi non essenzializzazione delle passioni, piuttosto una costante ermeneutica politica delle passioni. Una ermeneutica senza riferimento ontologico, per dirlo in termini filosofici, ma qui non è importante. Si potrebbe addirittura sostenere una sorta di pragmatismo politico delle passioni, ma questo anche è un discorso successivo. Vado molto velocemente e finisco, direi. L'ultima questione, la questione della famiglia la lascerò a Paul Ginsburg. Io dico soltanto questo sulla famiglia, perché il professor Rumpa ha detto una cosa molto bella, cioè che, e nel libro questo emerge, grazie soprattutto a Paul, che la famiglia è molto spesso il luogo in cui il proprio prevale sul comune, ed è bellissimo. Però io penso anche questo, che se la famiglia è questo, la famiglia oggi è anche altro. Io in maniera piuttosto polemica e non troppo apprezzata dagli storici della filosofia e del pensiero politico, quindi il professor Locco non apprezzerà, dico sempre che la famiglia è oggi una manifestazione contingente delle passioni spinoziane. Perché? Perché la famiglia non è soltanto ciò che noi definiamo in forma istituzionale, cioè attraverso l'istituzione familiare, ma la famiglia è anche quella imperfetta manifestazione pubblica o quella imperfetta rivendicazione pubblica dei nostri legami che sono sempre più, in termini spinoziani, immanenti. Ma potremmo definire sempre più contingenti, di nuovo, sempre più strani, no? Allora la famiglia oggi che cos'è? La famiglia oggi non è semplicemente quella cellula che Marx definiva borghese, di cui diffidare, quella cellula che continua a rappresentare sicuramente il presidio essenziale della pedagogia neoliberista. Ma la famiglia oggi è anche questa imperfetta rivendicazione pubblica di legami imperfetti che si creano, si producono, poi si legano, si sciolgono, nello sciogliersi lasciano tracce di riproduzione nel mondo, cioè lasciano figli e poi questi figli incontrano altri compagni, e in questa disordinata contestazione familiare della famiglia non c'è soltanto l'idea del proprio che si difende dal comune, ma c'è anche una paradossale rivendicazione pubblica del comune che non riesce proprio a essere ingabbiato dentro il proprio. Grazie.
Allora, io devo dire qualcosa per iniziare su come è nato questo libro. È un libro davvero scritto a quattro mani, cioè io un tentativo non di dividere i capitoli, quello per lo storico, quello per il filosofo, ma di far intrecciare il lavoro delle due discipline. Bisogna dire che è stato estremamente difficile. Qualche volta io pensavo di essere, si dice in inglese, completely out of my depth, cioè totalmente non potevo toccare la terra, no? Era cioè, in un altro mondo. E ascoltando i miei due amici stasera, questa impressione si rafforza, perché sono discorsi di estremo interesse e spesso di grande lucidità, ma sono anche di una velocità spaventosa e anche una difficoltà di comprensione immediata, che sono sicuro che molti di voi condivide con me. Però ho solo una cosa da dire per quanto riguarda tutto questo: don't give up, cioè non abbandonare il campo, non pensare che si può capire fino a un certo punto, e la seconda volta si capisce molto di più. Io non ho fatto il liceo classico, non ho fatto la filosofia a scuola, gli inglesi credono solo nell'empiricismo puro, con il risultato che ancora meno capisco i miei colleghi. Però è bello pensare che all'età più o meno di 70 anni si impara tante cose, e certamente io ho imparato da Sergio e anche da Gianni stasera molte cose. Rapidamente vorrei dire qualche cosa di come ha visto lo storico questo libro, cioè che cosa volevo io far venire fuori. E credo che sono tre cose in particolare. Il primo era di discutere in modo creativo del modo in cui le passioni e la politica si incontrano. E di questo abbiamo sentito molto stasera, e sono molto d'accordo con Sergio quando parla del governo politico delle passioni, quando si mette passione e politica di fronte uno all'altro, e di vedere se possiamo dare nascita a un modello delle politiche moderne in cui sia la passione sia la ragione giocano ruoli centrali. Cioè tutto il gioco, che Sergio certamente ha descritto molto meglio di me, è in questo rapporto. Anche Gianni all'inizio ha voluto discutere e contestare la nostra versione di questo. E noi parliamo di creare un alfabeto delle passioni, e anche di parlare del in questo alfabeto dell'importanza dell'autogoverno come punto di partenza per una nuova visione del rapporto tra politica e passione. Ma non ci fermiamo solo lì, e per me non so se è significativo che i filosofi non l'hanno menzionato stasera, ma non vogliamo fermare solo a un alfabeto normale delle passioni, ma volevamo molto introdurre un modo di lavorare in questo groviglio di rapporti fra passione e politica. Volevamo molto lavorare sulla questione della combinazione. Cioè, in altre parole, non volevamo fare semplicemente una lista, in tutta la grande teoria della passione medievale anche dopo troviamo le buone e le cattive passioni, ma volevamo invece combinare passioni, stato d'anima, contesti. Subito un esempio, e anche qui il lavoro fra me e Sergio è stato molto bello, perché ogni mezza pagina io dico, ho detto, e dove l'esempio? dammi un esempio, non ti capisco senza l'esempio, perché poi mi passo a mente, il grande Pavone era straordinario in quel senso, perché per ogni affermazione c'erano sette piccoli pezzi di carta su cui c'era un altro esempio per stabilire l'indirizzo del suo argomento. E il suo lavoro è incredibile per l'esempio, non solo per l'esempio, ma per i tanti, tantissimi esempi. Allora, un esempio, la mitezza e la fermezza. Questo per noi è fondamentale e, come sapete, l'elogio della mitezza va molto indietro nel tempo, è stato elaborato molto recentemente da Norberto Bobbio, ma lui parlava della mitezza come una virtù debole, perché la mitezza da sé non poteva fare progressi in molti contesti storici. Ho detto una volta a Sandro Bonsanti, la mitezza, e lei mi ha risposto a che cosa poteva servire la mitezza nella resistenza? Questa è una grande domanda, ma è certamente che ha il suo posto, ma non ha un posto la mitezza da solo in quel contesto. Però mettendolo con la fermezza, forse si arriva a una cosa che non è esattamente gandhiana, ma certamente in qualche modo protegge e salva il cuore del discorso sulla mitezza. Altre combinazioni, potrei continuare a lungo perché insistevo sugli esempi, ma credo che si può parlare della famiglia in termini di una combinazione della curiosità, che è una grande passione in tutto la storia delle passioni, non solo quello, ma anche il privacy, cioè o privacy, se volete utilizzare un altro modo di pronunciarlo. Allora, qui c'è una cosa in cui questo mi fa tornare alle ultime parole di Gianni, c'è una grande possibilità di aprire le finestre, di fare in modo che le famiglie si toccano, si incontrano, ci sono luoghi, eccetera. Però bisogna stare molto attento di proteggere il privacy. Cioè, noi dobbiamo essere dentro e fuori la famiglia curiosi. Se siamo passivi, il famoso couch potato davanti alla televisione o davanti al computer, non andiamo da nessuna parte. Ma se riusciamo a combinare la curiosità, che è vitale, e il privato, cioè la protezione della sfera intima, questa è una buona combinazione per questa grande pratica, lavoro che noi abbiamo appena toccato, che è quello del un nuovo modello delle politiche moderne che intrecciano in un groviglio notevole le passioni e la politica. Questo grande campo l'abbiamo esplorato, siamo parte piccola di quella svolta affettiva che troviamo in filosofia, ma non solo, anche in storia, la storia dell'emozione. Qui c'è un spinto molto forte di introdurre e elaborare la posizione delle passioni. E credo che quanto è determinante lo sviluppo, questa è una domanda, di una saggezza affettiva, quella è la
due parole cruciali sono di Sergio: una saggezza affettiva per la qualità del nostro impegno politico. Cioè, quanto dobbiamo guardare lì e non solo nei posti tradizionali della politica, cioè il Parlamento e il governo rappresentativo. Rapidamente, questa era la prima cosa. La seconda cosa è stata toccata, illustrata benissimo da tutti e due i filosofi. Cioè, il luogo delle passioni del neoromanticismo, il neoliberismo, che in qualche modo entrano nelle nostre teste attraverso la pubblicità, attraverso il consumo quotidiano e tutto il resto, e diventano il più grande muro contro una nuova politica, proprio perché sono passioni introdotto dal sistema dominante, e si può in qualche modo parlare di un inganno molto sofisticato, in cui noi perdiamo controllo delle nostre attività perché i suggerimenti, le suggestioni sono così forti e così sottili. Fate una lista, solo un esempio, delle macchine in vendita sulla pubblicità, e contare ogni volta quanto la parola passione viene da Alfa Romeo, il motore delle passioni, Volkswagen, passioni dappertutto. Allora possiamo analizzare quello nella costruzione di un governo politico delle passioni. E il terzo punto era di esaminare i luoghi in cui questi interessi e ambizioni sono sviluppati. Qui avevamo l'intenzione di introdurre un altro capitolo sul lavoro, in modo che si poteva avere la famiglia come un luogo e il lavoro un altro. Però la casa editrice per le vele vuole un numero di parole ristretta, e noi siamo stati ristretti. E vedo che sono le 7:15, che ho continuato troppo a lungo. Allora, 7:15, allora volevo dire questo sulla famiglia, che mi sembra che c'è stata qui una grande delega al cattolicesimo in Italia, ma non solo in Italia, negli ultimi 50-70 anni, che c'è un modello della famiglia molto forte, ed è quello cattolico. E se vogliamo capire da dove questa egemonia viene senz'altro dalla situazione post-bellica e dai compromessi di famiglia con gli altri. E le sue preoccupazioni se non era possibile trovare un compromesso sulla famiglia, che l'accordo sulla Costituzione saltasse. E dunque abbiamo un articolo sulla famiglia nella Costituzione che, possiamo dirlo, è semplice aperta discussione. È da discutere. E perché vengo proprio all'attualità, a me sembra molto importante che questa grande battaglia, questa grande mobilitazione di persone nelle ultime settimane, senza dire sì o no, se non lascia dietro di sé il Senato per arrivare a una cosa più ambiziosa, Zagrebelsky l'ha detto domenica scorsa, dell'attuazione della Costituzione, non solo della difesa, di passare dalla difesa all'attuazione. Io credo che sia molto, potrebbe essere molto fertile. Vedi che lo storico è andato lontano dalla famiglia. Ma, ripeto, il modo dominante di
guardare la famiglia nell'Italia contemporanea è stato proprio quella cattolica. E la sinistra ha dedicato poco spazio e pochissimo energia o passione allo sviluppo di un altro modello. Abbiamo dei suggerimenti interessanti di Gramsci, che parla della famiglia non per distruggerla alla Marx, ma la famiglia come un ente morale, e porta l'esempio della sua madre che con il padre in prigione e 6 bambini da sfamare, quanto Gramsci ricordava il modo in cui la sua mamma, malgrado la sua stanchezza e povertà, si siedeva nella cucina la sera per insegnare a Antonio come si facevano le figure, le A, B, C, D. E il Gramsci scrive alla mamma e dice: ecco, vedi, questa è la famiglia, questa generosità di impulso, di dedica di tempo, di la possibilità di andare oltre la stanchezza. E io credo che abbia ragione, ma c'è una cosa che è assolutamente non risolta. Questo è il modello della famiglia. Come si fa a raggiungere altre famiglie, altre persone? Questo, io sono un po' affascinato da quello che ha detto Gianni sull'aprire le finestre. Ma questo, Gianni, è uno dei due modelli che i sociologi della famiglia sempre ritornano a sottolineare. Cioè, c'è quello chiuso e familista, quello aperto, pronta a respirare l'aria, salutare il vicino, lavorare insieme per il bene comune. Ma io non vedo le connessioni, non vedo come si parte da uno per arrivare all'altro. Cioè, come partiamo dalla famiglia di Gramsci, alla mamma di Gramsci, a questo modello di apertura, di aria fresca, di collaborazione e connettività. Finisco con un libro molto bello, terribilmente attuale, l'economista J.K. Galbraith, americano, che nel 1956 ha un piccolo capitolo di uno dei suoi libri in cui descrive la famiglia americana la domenica mattina. E dice: loro si mettono nella loro grande automobile dove c'è frigo bar, dove c'è una temperatura perfetta, dove c'è cibo abbondante, e ogni tanto questa famiglia americana guarda fuori dalla finestra e vede un wasteland, una terra distrutta, l'ambiente rovinato, il veleno nella terra, eccetera. E Galbraith dice: questa è l'America, ma abbiamo un terribile battaglia di impedire che diventi il modello generale e connettere con le altre famiglie per proporre qualcosa di diverso, proteggere quello che abbiamo, i beni pubblici. Queste sono grandi battaglie e io finora non ho trovato una risposta convincente di come si passa dalla chiusura all'apertura, ma se lavoriamo tutti insieme forse qualche cosa troveremo.
Se desiderate fare qualche domanda, abbiamo ancora del tempo. Prego.
Io volevo sapere da voi tre, se non sono state parole al vento quelle che dice
prima sosteneva il grande pedagogista Raffaele Porta, che diceva che per quanto riguarda la scuola elementare bisogna formare nell'alunno lo spirito critico. Ora, quanti insegnanti hanno fatto questo lavoro? Secondo me pochissimi. Allora, il cittadino che non ha sviluppato lo spirito critico è un carciofo, e che non ha gli strumenti per opporsi alle sirene del consumismo e compagnia. Per quanto mi riguarda, oggi penso che, per esempio, quello che è costato, tutti i nostri grandi giornalisti, purtroppo osservo che nessuno dice, leggendo un po' di più, per esempio, Bertrand Russell e Norberto Bobbio.
Altre domande? Sì.
Interessante per me aver visto campeggiare le due dimensioni della passione e della razionalità, ma avrei voluto chiedere, lo faccio ora, se per passione si può intendere la voce del popolo, che la razionalità tende a imbrigliare e orientare in qualche modo, e sapere se dall'incontro di queste due tensioni può trovare una mediazione per non finire una mediocrità che può deludere il popolo e avvertire un po' il tradimento di questa passione politica verso la quale il popolo stenta ad appassionarsi veramente. Grazie.
Altre domande? Sì. Allora, a me personalmente ha colpito una sua affermazione, l'elogio della mitezza unito alla fermezza, che mi sembra siano delle qualità che dovrebbero avere tutti quanti per vivere anche in un mondo migliore. Cioè, quello che ho esercitato anche a scuola con i miei alunni, però ad esempio ho molte colleghe che fraintendevano un po' questo aspetto, no, della mitezza, della mia gentilezza, come una debolezza. Invece no, io con i miei alunni ho raggiunto degli obiettivi eccellenti, diciamo. E quindi penso che siano queste qualità anche da riscoprire in tutti gli individui. Grazie. Altre domande?
No, forse aggiungo una cosa.
Sono stati tanti, però un'osservazione breve su un punto che è quello appunto sulla famiglia. Allora, la domanda che veniva fuori un po' era anche da Paul, no? Come si passa da un modello chiuso sostanzialmente, insomma con le finestre chiuse, no? Per tenere un'immagine che appunto Gianni Rocco ci ha proposto, e invece poi la famiglia che apre le finestre, fa entrare quindi aria nuova, eccetera, eccetera. Io credo che qui ci sia una componente che forse va chiamata in causa, che sono i figli di queste famiglie. Se sono i figli che di solito aprono non solo le finestre ma le porte, poi le sbattono, no, magari, perché se le chiudono alle spalle, ma intanto le hanno aperte, poi ritornano e pongono problemi. Questo è avvenuto nelle generazioni che noi ricordiamo, è avvenuto nel 68, i figli nel 68 che hanno messo in discussione il modello di famiglia che allora era ancora più cogente, se vogliamo, di oggi, e hanno proposto cose nuove, poi sono andati all'estremo opposto, evidentemente, proprio per reazione, ma anche la generazione del 77, che ha cresciuto poi i figli, che sono gli attuali cinquantenni, che almeno in alcuni ambiti hanno cresciuto i figli in maniera completamente diversa da come loro erano stati cresciuti. Cioè, io credo che qui ci sia un fatto anche generazionale, e quindi la famiglia non è un qualcosa di statico, ma è proprio la componente dei figli che può creare questo. Certo, non è un fenomeno diffuso e generalizzato, ma esiste, e questo lo si riscontra anche in ambito, anche oggi, insomma, negli ambiti in cui ci sono giovani studenti molto attivi e molto vitali proprio dal punto di vista anche sociale. Perché poi, insomma, la famiglia non è qualcosa che esiste indipendentemente dalla cultura dominante, quindi la cultura, la famiglia assorbe esattamente quelli che sono i criteri della cultura dominante, quindi insomma anche lì, cioè, ci vuole qualcuno che metta in discussione anche quelli, ecco, non la famiglia in quanto tale e basta, cioè qui ci vuole qualcuno che metta in discussione quel sistema entro cui sta anche questo tipo di famiglia, che giustamente Paul diceva, o non mi ricordo chi, è molto influenzato ovviamente da tutta un'impronta cattolica, ma, cioè, ma non solo, poi tra l'altro, non solo. Quindi io credo che questo vada valorizzato, questo aspetto, e non parlo assolutamente da insegnante, cioè parlo proprio da attivista che poi ci lavora con gli studenti, con i collettivi, eccetera, e questo io lo vedo. E poi forse parlo anche per esperienza personale, appunto, ricordandomi quante porte sono state sbattute e che in fondo è stata anche molto salutare, insomma, quindi non so cosa ne pensate.
Grazie. Vorrei porre agli relatori una domanda in maniera molto schematica, in maniera molto essenziale, applicando questo schema della passione, della politica, politica un po' alla storia della sinistra italiana degli ultimi decenni. Ora, per me che ho la mia età, insomma, io ricordare con quanta passione, insomma, i giovani, le masse partecipavano alla vita politica, insomma, come dire, mi consente di vedere come sia cambiata la situazione, il disinteresse, lo scetticismo, il sarcasmo spesso giustificato. Ma la domanda che io mi pongo è questa: al di là di un contesto che è completamente cambiato, insomma, sono poche indicazioni nel mondo di Berlino, le trasformazioni sociologiche, eccetera, questa mancanza di passione nella politica, nei giovani e nelle grandi masse, può derivare semplicemente, insomma, dal fatto che certi bisogni materiali, insomma, civili e così via, che si avvertivano nel dopoguerra, nei decenni successivi, cioè, sono un po' venuti meno, con una, come dire, una sorta di soddisfazione o un atteggiamento di accontentarsi del presente, insomma, che impedisce o comunque attenua molto nelle masse, perché ovviamente c'è una sinistra, un'estrema sinistra, che porta avanti certi principi e così via, eppure questi principi non riescono a scuotere. Voglio dire, le idee della sinistra hanno una debolezza, per così dire, per come sono diffuse, al punto che, venute meno le ragioni strutturali, insomma, di certi discorsi, cade anche la passione per la politica.
Buonasera, io volevo sapere, per quanto riguarda la famiglia, mi viene in mente le grandi famiglie, cioè l'oligarchia, ecco, volevo sapere queste fra di loro come sono, aperte o chiuse? Grazie.
Naturalmente. Io faccio una domanda tecnica. Dunque, lei, professore, ha parlato dell'articolo della Costituzione che riguarda la famiglia, dovuto a compromesso, non ricordo bene, se me lo può spiegare meglio quale sia il passo, cosa dica.
volevo chiedere a quel signore di ripetere la
seconda cosa.
Vedo che mi consegna in mente le grandi famiglie, cioè le oligarchie. Volevo sapere se loro, fra di loro, sono chiuse o aperte, secondo lei.
Beh, le domande sono tante e si incontrano tra loro, io rispondo un po' a tutto, non so se fossero tutte le volte, anche a me prova a rispondere. Quanti insegnanti sviluppano lo spirito critico? Non lo so, mi verrebbe da dire pochi, perché insegnare a stare al mondo, a imparare le cose, non è ancora quello che giudichiamo un pensiero divergente. Un pensiero divergente è l'idea che ciascuno si costruisca un suo modo di imparare, un suo approccio alle cose. E su questo non sono molto convinto. Su questo mi ricollego anche all'altro discorso sulla sua famiglia, sulla famiglia. Io ho l'impressione, mi dispiace dirlo, che siamo tornati un po' indietro. Rispetto all'apertura, l'apertura critica con tutti i suoi difetti del 68, del 77, eccetera, poi a un certo punto si fosse fatto anche troppo, si fosse fatto vacillare troppo, non ci fossero più sicurezze, e nel ritorno oggi a una sicurezza familiare che è importante, che è calda per ciascuno di noi, si è perso un po' l'orientamento. Io i discorsi che sento da altri genitori intorno a me spesso mi sembrano molto tradizionali, molto, molto più, molto contro, penso per esempio ai discorsi di genere, insomma. Rapidamente, la voce del popolo, bisognerebbe capire anche lì che cos'è il popolo, qual è il popolo. Ci sono stati momenti storici in cui questo è stato più chiaro cosa fosse il popolo, altri momenti in cui lo è stato meno, e oggi per me non mi è chiarissimo cosa sia il popolo. Però le passioni popolari, diciamo, non le passioni politiche, le passioni di piazza sono fondamentali nella politica. Non può esistere una politica raffreddata da questo punto di vista. Ancora, elogio della mitezza unita alla fermezza. Io alla mitezza credo moltissimo, e unita alla fermezza ancora di più ci credo. È chiaro che la mitezza viene spazzata via dalla violenza. Se io costruisco una cosa bellissima, raffinatissima, ci metto gli anni a costruirla e qualcuno con un colpo di mano la spazza via, è chiaro che io posso dire, ma la mitezza non ce la fa. Certo, la mitezza non ce la fa, però è anche vero che l'alternativa alla mitezza è la guerra, e ritorniamo sempre nello stesso punto. Ancora, come si passa da un modello chiuso ad un modello aperto di famiglia? Il 68, il 77, è vero, i figli portano fuori, i figli al tempo stesso contestano la famiglia, i figli devono contestare la famiglia, i figli spesso modificano l'assetto generazionale rispetto alla precedente, a volte ci sono generazioni più vicine, spesso invece le generazioni nuove sono in contrasto. Il problema di aprire la famiglia è un problema che io mi vivo spesso come genitore. Quanto sono disposto anche che qualcuno mi dica delle cose in cui io penso di essere il sovrano esclusivo? Che qualcuno da fuori mi aiuti a capire delle cose di mio figlio? Che qualcuno da fuori mi dica, guarda, vedo qualcosa, c'è qualcosa che non va, come reagisco io? Questo per me vuol dire anche apertura della famiglia. Nel momento in cui io mi aiuto con altri genitori a capire i figli, in cui mi aiuto con altri figli a capire i genitori e a capire una famiglia. Ancora, la sinistra e la passione. Noi forse siamo piccoli, non so dove stiamo andando, sicuramente è finita una grande passione politica, anche perché è finita una grande ideologia, ha funzionato, non ha funzionato, poteva funzionare meglio, è prevalso appunto questa, chiamiamola etica, se la possiamo chiamare così, neoromantica, neoliberista, ci ho aggiunto un neo di più. Non lo so, probabilmente il nostro errore è di continuare a leggere la realtà attraverso quell'ottica, attraverso quella chiave. Probabilmente per capire meglio la realtà, la struttura della politica di oggi, se c'è, se ci sarà in forma partecipata, in forma democratica, dobbiamo proprio scomporre quell'immagine che avevamo prima, di militanza, di partecipazione. Oggi si svolge in un modo diverso, si svolge in un modo più rapido, più occasionale, dobbiamo toglierci quello. E il problema è che ogni epoca vive tante generazioni diverse, ecco. E quindi se penso che Palazzeschi, che ha vissuto l'epoca futurista, è morto nel 1970, e penso che contemporaneamente ci sono tante generazioni che appartengono a un secolo passato, generazioni che non sanno che cos'è il 1789. A me stupisce avere gli studenti che non lo sanno, per me il 1989 è il centro, in un certo senso, della mia vita da un punto di vista politico. Le ragazze non avevano il 1990, nel 91 adesso arrivano all'università, non lo sanno minimamente cos'è. Quindi nello stesso tempo noi viviamo varie contemporaneità e questo ci mette in discussione anche da un punto di vista politico. E come sono le grandi famiglie da un punto di vista politico? Ma io le grandi famiglie le immagino chiuse, evidentemente. Cioè mi immagino che se si aprono in modo ragionato e per conservarsi. Il problema della famiglia è che da un lato è un bene che si conservi, dall'altro il fatto di conservarsi da parte della famiglia tende a costituire un limite nei confronti del cambiamento, nei confronti dell'apertura. Quindi c'è un bene e un male nella tendenza della famiglia a conservarsi. Grazie.
Allora, io molto velocemente sullo spirito critico, evidentemente sono d'accordo, penso che lo spirito critico non sia soltanto un problema come istituzionale, cioè istituzionalizzato. In questo possiamo ammettere oggi che una dei grandi insuccessi, delle grandi sconfitte della sinistra degli ultimi 20 anni è aver accettato tutto sommato di buon grado o comunque non aver fatto una battaglia come si doveva rispetto alla ristrutturazione delle agenzie formative, della scuola e dell'università. Questa è stata una grande sconfitta. Pensare che il centro della questione politica e dell'urgenza politica fosse da altre parti e accettare in maniera, non dico pacifica, ma quasi, una ristrutturazione che in realtà ha avuto un effetto politico esplosivo. Nel senso che è lì che si è costruita poi il controalfabeto delle passioni, per dire in questo modo. Faccio un esempio però di spirito critico che a me colpisce sempre, cioè la distorsione del ruolo degli intellettuali oggi, del ruolo degli intellettuali nella politica. A me questo sembra un tema davvero affascinante. Mi limito a fare una battuta. Io che sono della generazione di mezzo, nel senso che ho cominciato a votare quando l'89 era già finito da un po' di anni, però ho visto, ho osservato in immagini di repertorio le discussioni parlamentari che si facevano negli anni 80, no? Ma anche poi negli anni 90. Una delle cose che mi colpisce è che negli anni 80 e già alla metà degli anni 90 un politico che faceva un discorso parlamentare citava i libri. Oggi un politico cita come autorità culturale importante il giornale del giorno stesso. In questa sostituzione c'è probabilmente anche tutto questo ha a che fare con lo spirito politico, perché ha a che fare con l'idea della temporalità, con l'idea dello statuto temporale della politica, per esempio. Una politica del presente in cui anche il ruolo della cultura sembra essere legato alla cronaca del presente, che è una cosa essenziale. C'è nessun tipo di in questo attacco alla cronaca del presente, però una cosa è la cronaca del presente e una cosa è l'elaborazione critica della storia, possiamo dire così. La passione come voce del popolo, qui dico un paio di cose. La prima è questa, che c'è una tendenza dello studio sulle passioni, che è un po' quella di distinguere fra passioni e affetti. Noi possiamo in maniera molto elementare dire che la differenza consiste in questo, che gli affetti sono le passioni su cui lavoriamo. Quindi sono le passioni lavorate, non razionalmente. Cioè gli affetti sono quelle passioni in cui noi liberiamo lo spazio di azione. Allora, da questo punto di vista la saggezza affettiva a cui noi richiamiamo nel libro serve in fondo a questo, serve a costruire una politica degli affetti che sia differente. E credo che dire che le passioni siano la voce del popolo, da un lato c'entra il problema, che è quello che anche Gianni ha sottolineato all'inizio, cioè il problema uno dei problemi essenziali della politica oggi è il rapporto fra le oligarchie e il popolo, fra le teorie elitiste e i populismi. E che però, laddove noi parliamo del populismo, noi abbiamo a che fare esattamente con questo. Cioè, la voce, se le passioni sono la voce del popolo, noi dobbiamo capire se questa voce del popolo è una voce del popolo immediata o è una voce del popolo che si pone il punto di vista del governo politico delle passioni, cioè degli affetti. Piccolo flash, in un altro passo Weber, quando fa riferimento al rapporto fra il capo e il popolo, dice che la forza del capo consiste in una sorta di capacità di conversione spirituale del cuore dei propri seguaci. Che è interessante, che è esattamente la voce del popolo. Cioè, se il populismo finisce per diventare un rapporto immediato fra il capo e i sudditi, questo rapporto è un rapporto che finisce per avere un carattere squisitamente passionale, se non stiamo molto attenti. Ecco perché lavorare sulle passioni e provare a costruire invece una politica degli affetti, come ho detto prima, può essere davvero importante nell'epoca contemporanea. Mitezza e fermezza, unico niente, nel senso che avrei tantissime cose da dire, ma non c'ho il tempo per dirle, quindi non lo dico. Le famiglie, dico semplicemente questo, che io sono molto d'accordo sull'idea che le generazioni siano la misura, la cifra della capacità conflittuale della famiglia, perché in fondo quando noi lavoriamo sulle famiglie chiuse e sulle famiglie aperte, stiamo in fondo lavorando su questo, cioè sull'idea che le famiglie siano un nucleo di conservazione, del dato, e in questo Gianni ha perfettamente ragione. Oggi le famiglie sono veramente una trappola conservativa, una trappola della conservazione, o se le famiglie non possono essere dei nuclei, degli spazi che in qualche maniera sono nostri, cioè possiamo riconquistare, dentro cui esercitare una qualche forma di conflitto non solo interno alla famiglia, no? Ma anche politico. Questa è in fondo la dimensione più bella della politica, che il figlio che sbatte la porta finisce per contestare un ordine politico. Cioè mette in discussione lo stesso universalismo dei valori che noi abbiamo introiettato. Allora, da questo punto di vista dico due cose che non si capiranno, ma non ho il tempo di spiegare, la situazione ideale. La prima è questa, che quando io faccio riferimento a questo valore della famiglia, non lo faccio nel senso neoliberale, per cui i diritti civili, che in realtà oggi vengono coniugati in forma di diritti individuali, hanno sostituito i diritti sociali. Proprio per quello che sto dicendo, cioè la famiglia mi sembra che abbia una capacità di recuperare una conversione delle passioni universali che come posso dire, che in altri luoghi mi sembra essere completamente soggiogata. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, che a me piacerebbe parlare di famiglie, non in senso, infatti un po' su questo discutiamo spesso, non in forma istituzionale, l'ho detto prima, per me le famiglie sono le famiglie scomposte. Cioè la cosa che mi affascina oggi delle famiglie è questo, reclamare una qualche forma di riconoscimento pubblico di ciò che in realtà è, da un punto di vista della propria composizione, completamente non lineare. E questo è ciò che mi affascina. Allora io penso che una traccia di una politica, di una sinistra che recupera questo tema in forma politica, sarebbe probabilmente lavorare sulla famiglia come modalità di scomposizione, non di composizione, cioè di conflitto in atto, di conflitto che pretende di essere riconosciuto. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma tanto non c'è tempo per più, va benissimo. Ultimissima cosa, ce la faccio? No, non ce la faccio. Ce la faccio? No, allora ce la faccio, no, non voglio prendere.
Allora, ancora una volta abbiamo fermato ma rapidamente, come i miei colleghi, ma le grandi famiglie sono senz'altro aperte. Prendiamo un esempio, è l'esempio delle famiglie più ricche, gli Oppenheimer e gli altri banchieri che abitano in Londra, in Belgravia, in un square. Ho fatto un po' di ricerche su questo, si chiama Eaton Square, tutto bianco, bellissimo, neanche un nome sul campanile, tutta una fortezza di bellezza, eccetera. Questi si visano chiusi, però queste sono le grandi famiglie che fanno la caritas in modo intenso, che organizzano le serate di gala al World Opera House di Copenhagen, che passano molto dei loro soldi sia in Inghilterra, soprattutto in America, nella costruzione di edifici per i poveri, eccetera. Non si può. A noi non piace, forse non è il nostro tipo di azione, non lo so, però esiste una funzione di apertura, di dedica di soldi, eccetera, veramente straordinaria. Le famiglie ricche sono, con poche eccezioni, sempre le famiglie che cercano salvezza attraverso il loro lavoro nella sfera pubblica. Questo è il primo. Il secondo, mi ha toccato il cuore il racconto dell'insegnante di mitezza e fermezza nella sua scuola. Se, spesso io penso, se avessimo 100 così, chissà cosa potremmo fare. Non ci sono. C'è uno di qua e uno di là. È il problema di ricomporre questi frammenti di una sinistra deficiente. Terzo punto, ultimo, che è quello di Ornello di Sordo alla fine, che ha detto delle cose molto importanti su, sui figli, come i figli aprono, costringono i genitori, la famiglia di origine, di essere aperto a qualche idea. Ha citato, ma non solo lei, ma anche Gianni, il 68 e il 77. Devo dirvi questo, io sto lavorando adesso sulla famiglia del 68, in tempo per il 50° anniversario. Allora spero tra meno di 2 anni di portare qui cosa ho scoperto sulla famiglia del 68. Posso solo dirvi che è catastrofico e che è i fallimenti che sono dappertutto, ma dappertutto, sono tragicomiche, non c'è altre parole. Perché le comuni si formano e si disfanno con una regolarità, una ferocia e un negativismo impressionante. Quello che distrugge questo mandato di contestare i genitori e poi fondare la comune, come una cosa di tantissimi modelli diversi di comune, però sono lì in un momento, e 6 mesi più tardi il ricercatore torna, è completamente scomparsa, non esiste più. E i ricercatori cercano di capire perché questo coraggiosissimo, bravo tentativo di fare una cosa diversa, perché si spacca? Si spacca per molte ragioni, ma uno dei principali è sulla questione del lavoro, scusami, dell'amore. Sull'amore, perché sono queste comune divisi da 2 tipi di amore. Uno è l'amore collettivo, e l'amore dell'altro è l'amore tra 2 persone, che possono essere gli stessi, diversi, lo stesso sesso, eccetera. La gelosia, tornando alle passioni, la gelosia è così forte, e allora uno potrei parlare a lunghissimo, prometto di fare qui, però mi sembra straordinario questo tentativo che poi non porta tracce, e poi dopo porta alla famiglia, sì, la famiglia neoliberista, che è una famiglia contrattuale tra genitori e figli. Cioè, i non litigano più, contrattano. Dice, vuoi dormire a casa con il tuo girlfriend, boyfriend, eccetera? Fallo. Provi a dirla ai genitori del 68, una cosa così. Allora, attraverso gli anni, c'è stata una morte di demento, ma questo... E c'è stato anche un cambiamento, per cui il rapporto genitori-figli è molto diverso dopo questi matti che è impossibile non amare questi matti del 68. E ultima cosa, abbiamo parlato tutti e tre di noi del rapporto tra open and close, aperto e chiuso. Io ci ho pensato sopra per tanti anni, non ho fatto nessun progresso e mi chiedo se non è il momento di buttarlo fuori dalla finestra e dire open close non porta da nessuna parte, cominciamo da qualche altra parte, non quello.
Siamo stati tenermente con questo tempo, con questo lavato, con questo luogo, e sentiamo vivo la promessa di tornare veramente in questa sede con la mia vita. Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti.